Buonasera a tutti, come diceva Don Stefano sono Elena Chierici, presidente diocesana dell'Azione Cattolica e in questa veste mi è stato chiesto di coordinare un po' l'incontro di questa sera. Ringrazio Don Stefano, il nostro vescovo, della fiducia che mi è stata accordata, spero di non fare pasticci, dovendo salire un po' su questo treno in corsa che è molto articolato, molto complesso. E però li ringrazio veramente della fiducia che hanno dato a me come rappresentante dell'associazione. Continuiamo il discorso che è stato iniziato ieri sera e che anzi va avanti ormai da diversi mesi e potremmo dire anche da diversi anni. Ieri sera Don Michele Gianola ci ha ricordato che la vocazione non riguarda solo i giovani, anzi la vocazione nel suo fruttificare, nel realizzarsi in pienezza riguarda maggiormente la vita adulta e come adulti abbiamo bisogno di raccontare, di testimoniare la bellezza della nostra vocazione o delle nostre vocazioni, perché ci ha detto ogni vocazione è al servizio di tutte le altre, ogni vocazione ha qualche cosa da dire a tutte le altre. Don Michele poi ci ha invitato a leggere l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, che inizia proprio con queste parole: Cristo vive, Egli è la nostra speranza, è la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. E il fulcro di tutto questo discorso, è proprio Cristo che è vivo e ci rende vivi, ci interpella. E avendo a che fare con una persona viva, dobbiamo essere aperti, ecco, alla novità, alle sorprese. L'esortazione apostolica non ci dà delle facili ricette, non ci dà delle indicazioni, ma ci indica un percorso da seguire per camminare insieme, giovani e adulti. Per aiutarci in questo percorso è stata chiamata Margherita Anselmi. E Margherita Anselmi ha fatto un lungo viaggio anche oggi, diverse ore di macchina, perché viene da Ascoli Piceno, ha 34 anni,
35,
è progettista sociale, è impegnata in Azione Cattolica, è stata anche incaricata per la pastorale giovanile della Regione Marche. E poi ha partecipato al sinodo come esperta collaboratrice del segretario speciale. È una delle tre giovani italiane che hanno partecipato al sinodo. E quindi gli abbiamo chiesto di raccontarci un po' quello che ha vissuto.
Innanzitutto grazie per l'invito ed è davvero un piacere essere qui. È stato un piacere leggere la lettera ed è stato un piacere ascoltare prima le due testimonianze, perché sono proprio l'esempio concreto di una Chiesa che lavora insieme e cammina insieme. Qual è un pochino il mio compito qui e un po' anche il compito che mi sono portata dietro da questa esperienza di sinodo e quindi di questo cammino di Chiesa? Quella di riportare a tutti quanti, ecco perché prima si diceva un po' ambasciatrice, di riportare un po' a tutti quanti quella che è stato non tanto il contenuto, ma anche l'esperienza di Chiesa vissuta. Un documento è un foglio di carta, un libro, un testo, ma dietro quel documento della Chiesa c'è una storia, ci sono dei volti che si parlano, c'è un percorso fatto insieme, ci sono delle discussioni, c'è un dialogo. Ecco, io cercherò questa sera di darvi un pochino alcune pennellate di cosa c'è all'interno di questo documento che ha portato dal 2016 al 2018 al documento finale del Sinodo Giovani, Fede e Discernimento Vocazionale e ha portato poi il Papa a scrivere l'esortazione apostolica Christus Vivit. Parto un pochino da quello che è stato la fine del Sinodo e quindi diciamo la conclusione. Quando il Papa ha chiesto a ognuno di noi che eravamo presenti di portare nel cuore e lasciarsi attraversare da quanto scritto all'interno del documento, che è un riassunto che forse non rende così tanto merito ai lavori di tutti quel mese. Come esperto giovane sono stata chiamata ad ascoltare in silenzio, ascoltare anziani, adulti e giovani stessi. E in primis il Papa ci ha aiutato a fare questo processo di ascolto, perché ascolto è una delle parole chiave, insieme a sinodalità, di questo sinodo sui giovani. Ascoltare ha significato fare silenzio, svuotarmi delle mie convinzioni e accogliere l'altro. Accogliere sia le cose che potevo apprezzare e quindi che magari condividevo, sia magari cose che potevano stridere un pochino con il mio punto di vista. Ma il mio compito era ascoltare e riportarle, appoggiarle lì, lasciandomi, come dire, attraversare ma senza mettere nulla di mio. Perché il lavoro lo hanno fatto i padri sinodali e i giovani uditori. Ma questo lavoro non ci ha lasciato indifferenti come esperti, nonostante fossimo chiamati, come dire, al silenzio. Perché nei momenti più conviviali, nei momenti anche dei circoli minori, eravamo chiamati ad esserci. Dall'altra parte l'esperienza della sinodalità. All'interno di questo percorso sinodale, di questo percorso di cammino insieme della Chiesa, giovani, anziani e adulti si sono trovati a confrontarsi. Su quali temi? Sul tema giovani, che cosa significa essere giovani? Non è solo ed esclusivamente un'età anagrafica, che va nello specifico dai 16 ai 29 anni. Poi sul tema del discernimento e quindi sull'accompagnamento dei giovani a comprendere qual è il senso e qual è la rotta. E poi il tema della vocazione, discernimento vocazionale e la fede. Cosa sono chiamato a fare nel mondo come cristiano? E quindi in questo accompagnamento icona biblica del documento finale è i discepoli di Emmaus. Questo affiancarsi, questo camminare insieme nonostante la strada sia quella sbagliata. Ecco quindi la bellezza del camminare insieme anche all'interno di questo percorso sinodale e quindi anche il senso dell'accompagnamento dei giovani, anche se sono nella direzione sbagliata. E qui la centralità di accompagnare come adulti, ma anche come anziani, i giovani affinché anche nei loro percorsi di smarrimento possano capire che c'è una presenza che è a fianco, li ascolta e li accoglie. Perché poi comprendono come, attraverso lo spezzare il pane, attraverso l'esperienza, attraverso la testimonianza. C'è una cosa meravigliosa che io ho sperimentato in quell'aula sinodale e che ho veramente, come dire, stranamente toccato con mano qualcosa che in realtà non è toccabile, ovvero l'azione dello Spirito Santo, che ha modificato e malleato qualsiasi cuore presente in quell'aula. Perché quel documento che voi leggete è frutto di una trasformazione di un dialogo che ad un certo punto si è anche concretizzato con una camminata, con un pellegrinaggio insieme, dove un vescovo ha proposto: parliamo di sinodalità, parliamo di camminare insieme, bene, attuiamolo, facciamolo, venite comodi. E cosa significa questo comodi? Ognuno come riteneva più opportuno. Magari poteva essere con la veste, magari con le scarpe da tennis. Era come si è, per poter essere accanto e percorrere insieme con il proprio passo quel percorso che ha portato poi alla tomba di Pietro. Ecco, essere sinodo, essere chiesa è esperienza. Al centro è meraviglioso, è vero, c'è la parola che noi abbiamo da sempre, ha questo senso così profondo. Ed è anche però incarnazione, non è solo parola, è qualcosa di vivo che tocca dentro. Ecco, il sinodo e quel documento, quella trasformazione ci sono stati. Se vi dovessi poi anche raccontare come dal 2016 al 2018 c'è stata una trasformazione della Chiesa intesa come gerarchia, nel guardare i giovani. All'inizio erano un po' titubanti, quindi, come dire, anche dubbiosi sul fatto che i giovani potessero essere ascoltati e dare un contributo concreto a un documento della Chiesa. Poi man mano si sono resi conto, come segreteria ci siamo resi conto, che era necessario partire dall'ascolto dei giovani e lasciarsi interrogare da loro. E quindi ecco che il passaggio è stato un questionario che arrivasse anche ai giovani. E poi un momento presinodale, dove i giovani hanno scritto un documento che è entrato a far parte dell'Instrumentum Laboris per il 70% del documento. Quindi immaginiamo quanto ha stravolto e quanto comunque è stato incisivo. E poi la decisione importante di convocare 30 giovani da tutto il mondo affinché avessero parola all'interno del sinodo. E il Papa ha chiesto questo il primo giorno che si è stati in aula sinodale. Questo proprio nel tema di dialogo, di essere insieme, di sentirsi Chiesa. Ogni tre interventi, che erano di circa 4 minuti, si dovevano fare 3 minuti di silenzio. Questo per quale motivo? Ovviamente non per riposarsi, perché non era necessario, ma affinché quello che veniva detto dagli altri potesse essere sedimentato e potesse essere ben compreso. Poi ha dato anche la libertà, nonostante tutti i documenti fossero depositati, di poterli modificare secondo quello che si era ascoltato. Ecco, anche questa trasformazione si è vista. Nell'esortazione apostolica poi ritroviamo questa comunità, questo stare insieme, dell'indicazione che il Papa dà, dove dice: non posso dare indicazioni che possono valere per tutti. Dai 2 indicazioni di massima. Guardiamo i giovani attraverso un invito, quindi parlando a chi magari è sulla soglia o è fuori dalle nostre comunità, e accompagniamo chi già è nelle comunità con un'attenzione. E questo, diciamo che voi lo avete già fatto, questa attenzione, uno sguardo attento alla Chiesa locale, uno sguardo che osserva i volti dei giovani. Questo è un altro aspetto fondamentale. Il Papa ha più volte detto: non parliamo dei giovani o della gioventù, esiste il giovane, esiste un volto, esiste un nome, esiste una persona che io osservo e con lei, su lei faccio un cammino, un percorso. E un giovane americano all'interno del sinodo, la prima domanda che ha fatto ai padri sinodali è stata: vi chiedo, voi conoscete i giovani che sono nella vostra parrocchia? Li conoscete per nome? Questo che cosa significa? Che io il giovane lo devo conoscere nella sua storia. Solo conoscendo Marco, Giovanni, Lucia, Francesca e conoscendo la loro vita, posso fare un'azione pastorale concreta lì dove sono. Ed è anche questo, quando il Papa nell'esortazione apostolica parla di pastorale popolare, parla di una pastorale che cerca i giovani lì dove sono, trovando quelli che definisce leader che coinvolgono altri giovani. Significa che la Chiesa è in uscita, nel senso che va a cercarli, che li guarda, gli è accanto. Molte volte mi chiedono: ma quindi concretamente come è possibile realizzarlo? Bene, questa è anche la parte più impegnativa, perché è quella della scelta, che è quella che un po' costituisce la terza parte del documento finale e sulla quale tutti quanti noi abbiamo un po' di difficoltà, perché sappiamo interpretare, sappiamo analizzare, sappiamo discernere, ma nel momento della scelta da dove si parte? Il documento e l'esortazione apostolica non fanno una linea diretta e univoca sul dove partire. Questo anche perché immaginiamo che sono documenti che parlano a tutto il mondo. E se è vero che tutta la Chiesa, magari la difficoltà unica, ero l'altro giorno insieme con un gruppo di sorelle pieconcezioniste, dove c'era una sorella del Brasile, una sorella, ovviamente le altre italiane, e lei diceva: le difficoltà sono le stesse anche se le condizioni della realtà sono diverse. Quindi non si può parlare a tutti quanti e trovare un modo unico. Questo quindi comporta che la comunità, la Chiesa, come popolo di Dio, in modo sinodale, quindi tutti insieme, si metta intorno a un tavolo e scelga da dove partire. Capisca non qual è l'urgenza, ma cosa in quel momento è importante. L'urgenza potremmo vederla come: le chiese si stanno svuotando di giovani, non ci sono più vocazioni sacerdotali, più vocazioni di consacrati, ci sono meno matrimoni. Ma questa è l'urgenza che noi vediamo immediatamente. L'importanza invece è quella che i giovani non si sentono ascoltati, che c'è un silenzio muto che grida e che noi facciamo difficoltà a comprendere. Quindi la comunità deve mettersi un attimo in silenzio e dire: ok, come faccio ad ascoltare questo silenzio? Ecco l'importante. Poi ponendo al centro la persona. All'interno del documento vedrete trattati tutti i temi possibili e immaginabili, da quella che è la formazione, la scuola, lo sport, l'oratorio, la libertà di coscienza, l'educazione e l'affettività. Qualsiasi tema è trattato all'interno del documento finale. E l'esortazione apostolica pone dei punti centrali, ma che sono ampissimi. Quindi sta davvero alle comunità locali fermarsi un attimo e lavorare, ma non solo per i giovani, perché questo è un altro aspetto fondamentale. I giovani non sono i destinatari della nostra azione pastorale, ma devono essere al tavolo con noi a pensare. E talvolta questo può un pochino rendere difficile, perché i giovani talvolta destrutturano, fanno perdere l'orientamento, chiedono conto delle nostre scelte e quindi magari talvolta possono essere anche scomodi ai tavoli di scelta e di discernimento di pastorale, ma è opportuno che ci siano. È importante la loro presenza. Il Papa, facendo una battuta durante uno dei primi incontri, dice sarebbe importantissimo che i giovani partecipassero ai consigli parrocchiali pastorali. Poi ovviamente ha detto quando ci sono, perché questo è un altro aspetto. Una chiesa sinodale è una chiesa che si mette attorno a tavolo e opera in questo senso. Riflettiamo su che comunità siamo. I giovani cosa chiedono? Chiedono una comunità e una chiesa che sia casa e famiglia. Io lo dico le tre A, dove vengono accolti, ascoltati e accompagnati. È vero che molte volte i giovani non parlano, quindi la domanda che ci poniamo è sì, ma cosa desiderano? Talvolta mi rendo conto che non sono abituati ad esprimersi e sono anche intimoriti. E questo, vi dico, è accaduto anche durante il sinodo, quando si era data loro la possibilità di parlare liberamente e si sono trovati impauriti di fronte, ovviamente, magari al Papa e ai padri sinodali. Ma lì era stata data la possibilità di esprimersi come ritenevano più opportuno e sarebbero stati ascoltati perché erano lì per quello, ma non si sono espressi. Quindi dobbiamo anche pensare che i giovani devono essere accompagnati ad esprimersi, è fondamentale. C'è un altro aspetto che i giovani chiedono e che nel documento è molto evidenziato, è quello di condividere con loro nell'accompagnamento e nel discernimento le fragilità come uomo e la fragilità come chiesa. Non perché dobbiamo farci sentire disperati, ma perché anzi dobbiamo testimoniare quella speranza del si va avanti e si può fare insieme. E c'è una bellissima icona che viene affiancata a quella dei discepoli di Emmaus, è quella di Maria Maddalena, colei che ha tanto peccato ed è stata tanto amata, ed è la discepola che per prima va incontro alla resurrezione. E io credo che sia importantissimo rivalorizzare anche questo aspetto, sia del non giudicare e far riscoprire la misericordia e quindi questo amore incondizionato, e poi dall'altra parte anche il ruolo della donna all'interno della Chiesa. Nell'esortazione apostolica il Papa inserisce la figura di Maria anche come centrale e la definisce l'influencer di Dio. Ecco, influencer, che è un tema molto giovanile, è la persona, è colei che attraverso mezzi di comunicazione moderni crea una moda, lancia comunque un seguito. Ecco, immaginiamo Maria come influencer di nostro Signore e quindi come persona che traina. Ma lì dobbiamo riscoprire non la bellezza e l'assoluto della donna, ma la bellezza dell'uomo e della donna, Chiesa che è madre e padre. E quindi questo dialogo nella diversità. Ed ecco che lì, nella diversità, i giovani devono sentirsi accolti nel loro essere diversi, nel loro essere anche altro. E io credo che ecco, questo sia un pochino il sunto di quanto è stato per me questo cammino, che poi chiude con la bellezza della vocazione alla santità. E quindi un po' in questo accompagnamento di discernimento, a che cosa sono chiamato a realizzare? A realizzare la tua santità nel mondo, e puoi farlo anche tu, giovane? No, non è che puoi, devi, è importante che tu lo faccia. E questa vocazione a 360 gradi, vocazione a livello sacerdotale, vocazione alla vita matrimoniale, ma vocazione anche sul lavoro, a servizio del mondo. Ecco che qui, rileggendo questi aspetti del discernimento e della vocazione, riscopriamo come possiamo accompagnare i giovani, ma in realtà anche come i giovani possono accompagnarci. E poi il Papa sottolinea un altro aspetto, che nel documento in realtà non era solo un sentire del Papa, ma proprio di tutti i padri sinodali, il tema dell'intergenerazionalità. Quindi l'importanza che la Chiesa non è solo dei giovani, non è solo giovani, non ha il focus sui giovani, ma la Chiesa è giovani, adulti e anziani. E ognuno è corresponsabile del cammino dell'altro. Ecco la comunità, la bellezza del sentirsi comunità. Io mi sento corresponsabile di chi mi è accanto. E quando cita Gioele dicendo sogni e visioni, la corresponsabilità è di tutti, nessuno si può sentire ormai arrivato. Quindi molte volte dico, quando qualche anziano mi dice ma io ormai ho dato, no, l'importanza delle radici è fondamentale e centrale, come poi anche l'importanza di essere foglie verdi. Questa complementarità deve essere riscoperta e come? Nel dialogo e quindi nel rispetto dei propri posti, dei propri ruoli, del proprio posto nel mondo. E poniamolo su tutti gli aspetti della vita di un giovane e di una persona: l'aspetto familiare, l'aspetto lavorativo, l'aspetto spirituale, ognuno con il suo compito e il suo ruolo. E la bellezza del riconoscersi e quindi di essere corresponsabili l'uno dell'altro. Quindi che cosa vi posso, come dire, chiedere quando in questo momento in cui farete anche le isole? Che cosa sarebbe bello che voi, come dire, andate un po' a sviscerare il tema dello scegliere, perché ho letto la lettera ed è veramente interessante l'analisi fatta. La bellezza delle realtà presenti e anche vedere quali possono essere i miglioramenti, capire com'è già, come dire, la comunità realizzata e quindi scegliere come accogliere, come ascoltare, come accompagnare, scegliendo poi la priorità dalla quale partire. E quindi poi giustamente progettare e anche verificare. Verificare durante il percorso e verificare alla fine. Per capire se si sono raggiunti i risultati, ma non in termini di efficienza, perché la conversione non è a noi. Ma in termini di ho dato il meglio di me come seminatore? Ho dato tutto quello che potevo in quel momento dare? E quindi sono stato accanto a chi ha fatto più fatica oppure ho dato il meglio di me? Perché non è in termini di numerici o di efficienza che noi dobbiamo essere considerati, ma in termini di quanto ci spendiamo e siamo corresponsabili. Grazie.
Ringraziamo davvero Margherita per questo contributo molto ricco e devo dire comunque in continuità con quello che abbiamo ascoltato ieri sera. E la ricchezza di questo contributo merita una riflessione adesso. E quindi un po' come ci diceva già lei, potremmo fare un momento di riflessione a piccoli gruppi, a piccole isole, a gruppetti di 2, 3, al massimo 4 persone, quelle che ci troviamo vicino, in modo da confrontarci su quello che è stato detto e per rispondere alle provocazioni, alle domande che lei ci ha fatto, cioè come concretamente, pensando alla nostra chiesa di Parma, pensando alle nostre comunità parrocchiali, come possiamo fare per accogliere, ascoltare e accompagnare i giovani e come possiamo fare anche per verificare il cammino che abbiamo fatto in modo da poter aggiustare un po' il tiro nel caso dovesse essercene bisogno, perché abbiamo detto che non ci sono delle ricette già pronte, ecco, è necessario proprio il confronto per poter andare avanti, per poter camminare insieme. E ci diamo un quarto d'ora di tempo, non tantissimo. Al termine di questo quarto d'ora, chi vorrà potrà condividere, ecco, quello che è stato detto con il resto dell'assemblea, facendo degli interventi. Vi chiederei brevi, di non più di 2 o 3 minuti a testa, proprio perché la speranza è quella che ci siano veramente tanti contributi da parte di tutte queste piccole isole. e quindi adesso ci diamo, ecco, terrò il tempo, un quarto d'ora, non più di un quarto d'ora di tempo per questa riflessione, senza spostarci più di tanto, ecco, per non far confusione, confrontandoci con chi abbiamo di fianco oppure dietro o davanti.